Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ich sehe la Voix d'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the voice of the Andes, XCJB.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Salve amici, al microfono Dario Villani, siamo collegati telefonicamente con Verona dove è in linea Daniele Raimondi. Buongiorno e benvenuto in trasmissione, Daniele.
Grazie Dario e saluto tutti i radioascoltatori.
Ecco Daniele, siamo nel periodo natalizio, vuoi raccontare ai nostri ascoltatori la storia delle prime trasmissioni radio dedicate al Natale, quando avvennero?
La storia della radio a Natale è una storia affascinante. La prima trasmissione radiofonica natalizia coincide con la prima trasmissione radio, il 24 dicembre 1906, ad opera di Reginald Fessenden, un inventore canadese che trasmise a lunga distanza un programma di musica e di lettere natalizie dalla sua stazione radio del Massachusetts in America. Le cronache del tempo riportano che la trasmissione viene ascoltata a centinaia di chilometri di distanza. È molto probabile che siano state organizzate delle stazioni d'ascolto. In commercio non esistevano ancora i ricevitori, era necessario costruirli e la sintonizzazione non era un compito facile.
Ecco Daniele, quando iniziarono le prime trasmissioni radio natalizie in Italia?
La prima trasmissione radiofonica natalizia in Italia fu effettuata nel 1924 dalla stazione radio romana dell'URI, Unione Radiofonica Italiana, che trasmise un programma di musica e di letture natalizie. Il Natale è il periodo in cui dall'URI all'EIR e alla RAI poi ricordavano a tutti di rinnovare l'abbonamento in modo più e meno elaborato. Oggi non esiste più quel tipo di abbonamento e non si ascoltano i famosi jingle che accompagnavano lo spot pubblicitario.
Ecco, in Italia come proseguirono queste trasmissioni, Daniele?
Negli anni 30 la radio diventa un mezzo di comunicazione di massa. Le trasmissioni natalizie diventano sempre più popolari. Le stazioni radio italiane iniziano a trasmettere dei programmi speciali per Natale, come concerti di musica classica, letture di poesie, racconti e le messe di mezzanotte. L'EIAR, negli anni 30, in occasione del 25 dicembre, inserisce un'intera programmazione di musica lirica e di musica classica.
Ecco Daniele, cosa succedeva all'estero nello stesso periodo?
Ad esempio in Germania la prima trasmissione radiofonica civile fu il concerto di Natale la sera del 22 dicembre 1920 e l'americana CBS, la Columbia Broadcasting System, il 24 dicembre 1939 ha trasmesso il canto di Natale. Ancora oggi è considerato il più celebre e riuscito racconto di argomento natalizio, con la regia di Orson Welles, che svolgeva anche la funzione di narratore, e la presenza di un cast d'eccezione ha reso celebre questa edizione.
Ecco Daniele Raimondi, raccontaci cosa si ascoltava a Natale dagli anni 30 e 40 ai nostri giorni.
È la notte di Natale degli anni 30 e 40, per arrivare ai tempi più recenti, nelle case di montagna, in città e sui monti, l'apparecchio radio veniva sintonizzato sulle onde medie per l'ascolto della Santa Messa trasmessa da Roma. Le ore passate ad ascoltare la radio amplificavano il legame speciale col mondo radiofonico. Ad esempio, nel 1950, post bellico, la RAI inserisse una programmazione con auguri formali, con una forte apertura verso la ripresa, che lascerà il segno non solo in radio.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Ecco, Daniele Raimondi, ecco, nel periodo natalizio della Seconda Guerra Mondiale, cosa si ascoltava alla radio?
Durante la Seconda Guerra Mondiale la radio divenne un importante mezzo di comunicazione per le famiglie separate dal conflitto, le mamme a casa con i figli, i mariti al fronte o rinchiusi nei campi di concentramento. La radio ha programmato delle trasmissioni natalizie in modo da avvicinare tutte le persone, anche con messaggi in codice, per sentirsi più vicini ai propri cari e per celebrare la festa nonostante le difficoltà.
Ecco Daniele, ci ricordi alcune trasmissioni popolari in palinsesto nel periodo natalizio?
Oggi la radio è ancora un mezzo di comunicazione molto popolare e le trasmissioni natalizie rimangono una tradizione importante in molti paesi, compreso l'Italia. Una storica trasmissione nel periodo natalizio è il Canto di Natale, uno sceneggiato adattato in radio da Rai Play Sound nel 1978. Il programma Varietà La Trottola, trasmesso nel 1963, una puntata speciale per il giorno di Natale. Un varietà musicale in onda dal 1 novembre 1963 al 1965, sul secondo programma della radio. Il 25 dicembre del 1964 la Rai trasmette un programma con le voci dei presentatori Corrado e Sandra Mondaini, poi la voce narrante di Domenico Modugno, che si interroga sulla qualità degli spettacoli e dell'importanza della radio e della RAI nelle trasmissioni natalizie. Il 25 dicembre 1966, sul secondo programma RAI, va in onda Totò per auguri, una trasmissione di Mario Salinelli, un buon Natale radiofonico di Totò, nel quale il popolare attore interpreta anche una scenetta con Babbo Natale. Totò morirà pochi mesi dopo. In tempi più recenti, Lady Radio, emittente fiorentina, lancia una simpatica iniziativa con la canzone di Natale composta dagli ascoltatori. Rimanendo in melodia, aggiungevano delle strofe inedite bene auguranti.
Ecco, Daniele Raimondi, appassionato di radio, radioamatore, nonché scrittore, scrive con numerosi articoli su Antique Radio, nonché libri per la Sendit elettronica. Ecco, ci hai raccontato un po' di storia radiofonica natalizia, ma esiste un jingle che identifica questo periodo?
Le feste natalizie coincidono con un periodo molto intenso nell'ambito radiofonico, con un'organizzazione diversa di radio in radio, ma la parte del leone dedicata ai bambini la fa la canzone di Natale, con i testi in italiano e in tutte le lingue, simpaticamente cantata in coro dai DJ delle radio di tutto il mondo.
Ecco Daniele, però tu in questo periodo so che sei impegnato non solo in attività di scrittore, di radioamatore, ma ti piace, diciamo, anche un po' organizzare il presepe. Ne fai uno particolare, ci spieghi un attimo?
Di qua di presepi ce ne sono più di uno, perché faccio oggetti e case per il presepio della piazza, quella che si fa davanti alla chiesa del mio paese, e poi c'ho il mio presepio lo modifico tutti gli anni, e dunque adesso è un borgo costruito su una grandezza di 1,5 metri per 80, con statue che vanno dai 15 centimetri ai 10, e le case sono proporzionate alle statue. Poi, se vuoi, ti racconto anche di una cosa che non è così un'abitudine nelle famiglie. Io ho anche un presepio fatto per Pasqua, dove c'ho delle rappresentazioni, e oltre alle statuine io costruisco tutti i contesti a partire dall'ultima cena fino alla resurrezione.
Ecco, però questo è un periodo in cui le scuole sono chiuse, sono ferme anche le conferenze che tu spesso tieni per le aule scolastiche, Daniele.
Sì, è un po', questo è un po' un periodo che tutti tirano i remi in barca, è un periodo di verifiche nelle scuole, e altro. Ecco, in questo periodo praticamente non faccio relazioni nelle scuole, però sono sempre a disposizione e anche del tutto gratuitamente per fare delle spiegazioni e quant'altro su Guglielmo Marconi, sulla storia della radio.
Ecco, più che altro tu che segui anche il mondo musicale, so che sei vicino ai New Trolls, in questo periodo si rimboccano un po' tutti le maniche per organizzare le serate e i concerti per i cenoni, no?
Diciamo che la settimana scorsa sono andato a vedere un bel concerto di due carissimi amici che sono Gianni Dall'Aglio e Massimo Luca, fanno parte di Anima Lucio e sono i musicisti che hanno realizzato la musica insieme a Lucio Battisti in quasi tutti i dischi che lui ha realizzato. E lì l'hanno fatto un concerto per la vita ed era per Amico Rene, ecco, qualcosa di particolarmente che attira la gente a donare, ecco.
Allora, Daniele Raimondi, dall'altro capo del telefono, ti facciamo i nostri migliori auguri di buon Natale e felice anno nuovo.
Grazie Dario, io voglio sempre terminare e salutare tutti con questa frase: sui libri la storia, all'orecchio la fantasia. E auguro un buon Natale e un felice anno nuovo a tutti e un pronto a riascoltarci.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Spotify ha lanciato Spotify Wrapped 2025 il 3 dicembre. Questa funzionalità consente agli utenti di riflettere sulla loro musica preferita dell'anno e di visualizzare i dati di streaming degli ultimi 12 mesi. Gli utenti possono anche condividere le statistiche con amici e confrontare artisti e brani. Nella schermata principale dell'app, gli utenti troveranno un ampio banner che annuncia l'arrivo del Wrapped 2025 e un pulsante rosso per accedervi. Esiste anche un'icona dedicata vicino alla foto profilo per un accesso diretto. Spotify Wrapped fornisce un riepilogo personalizzato delle attività di ascolto di ogni utente, mostrando i brani più ascoltati, gli artisti e i generi preferiti, i podcast più seguiti e altre statistiche interessanti. È un evento culturale pop che genera molte discussioni e contenuti condivisi sui social media alla fine di novembre e all'inizio di dicembre. Anche se Spotify ha pubblicato report annuali dal 2013, il formato attuale di Wrapped è stato introdotto nel 2017 e da allora ha visto miglioramenti e nuove categorie. Wrapped è una delle campagne di marketing più riuscite nel settore tech, con un grande impatto sull'engagement degli utenti. Spotify conta oltre 570 milioni di utenti attivi mensili e Wrapped è tra i trend più condivisi sui social media. Questo dimostra che molti utenti partecipano attivamente e rendono pubblico il loro Wrapped. In sintesi, Wrapped non è solo un report personale, ma una strategia di marketing di successo che coinvolge una vasta parte della base utenti globale. Due adolescenti australiani, Noah Jones e Messi Neyland, affermano che il divieto di accesso ai social media per i minori di 16 anni non è la soluzione giusta per affrontare i contenuti dannosi. Sostengono che le aziende di social media e il governo dovrebbero invece concentrarsi sull'eliminazione di predatori e contenuti pericolosi dalle piattaforme. A partire dal 10 dicembre, le principali aziende come Meta, TikTok e YouTube dovranno vietare gli account ai giovani, mentre attivisti e il governo sostengono che questa legge protegge i bambini. Jones e Neyland, supportati da un gruppo per i diritti umani, contestano la legge, dicendo che limita la loro libertà di comunicazione. Jones ha affermato che, sebbene ci siano contenuti inappropriati online, proibire l'accesso non è la risposta. Neyland ha aggiunto che i social media offrono anche benefici come l'istruzione e l'inclusione. Hanno richiesto una maggiore informazione sui rischi di internet, una verifica dell'età e risorse su un uso appropriato dei social media, piuttosto che un divieto totale. Sostengono che la legge impatterà negativamente sulle loro relazioni e sull'accesso a informazioni politiche. Il caso è stato presentato all'Alta Corte, ma il governo ha confermato di non essere influenzato dalle minacce legali delle aziende tech. La maggior parte degli adulti australiani supporta il divieto, ma ci sono preoccupazioni sul suo impatto su relazioni e accesso a informazioni non regolamentate. Quattro persone sono state arrestate in Corea del Sud per aver hackerato oltre 120.000 telecamere di sorveglianza domestica e aziendale. Hanno utilizzato i filmati per creare materiali sessuali per un sito web estero. Gli arresti sono stati annunciati dalla polizia, che ha indicato che gli hacker hanno sfruttato password semplici e altre vulnerabilità delle telecamere di protocollo internet. Le telecamere colpite includevano case private e luoghi pubblici come sale karaoke e cliniche ginecologiche. I sospettati hanno agito senza collaborazione tra loro. Uno di loro ha hackerato 63.000 telecamere e ha prodotto prodotto 545 video, vendendoli per oltre 35 milioni di won, mentre un altro ha hackerato 70.000 telecamere e ha venduto 648 video per 18 milioni di won. La polizia sta lavorando per chiudere il sito web che distribuiva questi video e ha arrestato anche tre persone che ne acquistarono e visualizzarono il contenuto. Le autorità hanno avvisato le vittime e raccomandato di cambiare le password delle telecamere per migliorare la sicurezza. Hanno sottolineato l'importanza della vigilanza da parte degli utenti per prevenire futuri attacchi. Il successo di Toy Story ha avuto un grande significato per Steve Jobs, specialmente in relazione alla sua carriera e alla sua immagine. Presentato per la prima volta 30 anni fa, Toy Story è stato il primo lungometraggio realizzato in animazione digitale e ha guadagnato oltre 400 milioni di dollari, consacrando la Pixar come un leader nell'animazione. Jobs, all'epoca principale azionista della Pixar, stava cercando di migliorare la sua immagine dopo essere stato estromesso da Apple nel 1985. Negli anni successivi, ha comprato la divisione computer grafica della Lucasfilm film e ha investito 50 milioni di dollari per realizzare Toy Story. Il film ha portato a un'offerta pubblica iniziale di successo, rendendo Jobs miliardario nel 1995 e aprendo la strada al suo ritorno in Apple nel 1997. L'esperienza a Pixar ha aiutato Jobs a diventare un manager migliore. Alla fine, il suo secondo mandato in Apple ha dato vita a molte innovazioni significative come l'iPod e l'iPhone.
Siamo al termine. Prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, dove potete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Email radiomagazineinfo@gmail.com. Su Facebook troverete direttamente il link alla mia pagina personale e vi invito inoltre a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.